Domanda. Dunque, io prima di rispondere a questa domanda specifica, che è molto, va molto su un aspetto particolare, che è poi quella dell'autorevolezza dei contenuti che circolano attraverso la rete, volevo soltanto fare due sottolineature. Uno, dobbiamo metterci d'accordo su cosa intendiamo per e-learning, perché ognuno lo vede un po' in funzione di quella che è la sua esperienza diretta, no? È tipico di tutte le situazioni professionali. Chiaramente chi lavora nel settore ricerca è evidente che vede il fenomeno a un livello più alto, più complessivo. Quello che succede nelle diverse organizazioni nelle diverse organizzazioni c'è la tendenza ovviamente a avvicinare un determinato settore dell'e-learning e esplorare quello. Allora, in alcune situazioni l'e-learning è considerata il modo con cui si erogano dei contenuti a distanza, e questo è una possibilità. L'altra possibilità, che è quella un po' più di frontiera, si fa per dire di frontiera perché sono tanti anni che comunque se ne parla, è quella di vedere l'e-learning come un meccanismo attraverso il quale, oltre ai contenuti, si gioca sulla relazione dei professionisti o comunque del personale che agisce all'interno di una determinata organizzazione. Quindi non è soltanto un meccanismo di erogazione di contenuti, ma è anche, nel contesto più allargato, è per quello che non ho voluto usare il termine e-learning, perché so benissimo che qui poi ognuno ha la sua connotazione. E uso in genere un termine più generale, che è quello appunto di apprendimento utilizzando la rete. Volendo essere proprio precisi, apprendimento in rete vorrebbe dire una cosa ancora specifica. Diciamo, i processi di apprendimento che in qualche maniera vengono favoriti dall'uso della rete o che si sviluppano all'interno della rete. Quindi, e qui diciamo c'è il nuovo filone, quello che è molto più vicino a quello che a ciò che si connota con il termine comunità professionali o comunità di pratica, cioè intorno a una determinata problematica c'è l'uso della rete non tanto per veicolare contenuti, ma per veicolare i saperi che sono all'interno di una comunità professionale, e attraverso questo flusso di conoscenza si crea, diciamo, una diffusione, una crescita di conoscenza collettiva. Ci sarebbero molti altri dettagli, chiedo scusa, ma come voi potete immaginare, no, quando a un medico si chiede di parlare di una determinata patologia, andrebbe fino alla cosa estrema. Se chiedete a uno che si occupa di tecnologia per la formazione, è evidente che avrebbe moltissime cose da dire. Sulla domanda, estremamente pertinente e interessante. Allora, diciamo questo. Quando io parlo di utilizzo della rete come strumento di apprendimento, lo vedo prevalentemente come uno strumento di interazione sociale, non tanto come pozzo infinito di informazione e di documentazione. Ci sono due elementi da tenere in considerazione. Il primo è la documentazione certificata, autorevole, autorizzata, il bollino che lei diceva. Dall'altra parte c'è il mare magnum dell'informazione che circola attraverso la rete. Non solo, il mare magnum di comunità già, di professional, di professionisti dei vari settori che già utilizzano la rete in maniera del tutto informale, ed è una galassia assolutamente a noi nascosta, perché spesso un gruppo di professionisti si utilizza in gruppo chiuso, come si usa tecnicamente, degli ambienti di comunicazione attraverso la rete. Per cui diciamo, vediamo queste due cose separatamente. Allora, il gruppo chiuso in qualche maniera si autoregola. Cioè, nel gruppo chiuso, come diceva Petrucco, a proposito delle comunità professionali, esiste il trust, esiste la conoscenza reciproca, esiste io riconosco in te che tu hai una certa autorevolezza. Non sto parlando dell'immensità della rete, sto parlando di gruppi chiusi che si attivano all'interno della rete. Sul discorso documentazione, dicevo, c'è il discorso documentazione certificata, è quella che circola. Allora, noi stiamo facendo un progetto adesso con il nostro istituto che riguarda i settore del disagio fisico, in particolare degli homebound, quindi le persone che hanno difficoltà a frequentare regolarmente l'istruzione, quindi come portare attività formativa al loro interno. Il primo problema che ci siamo posti è come documentare quello che c'è in giro, quindi fate il parallelo con il vostro contesto. Il problema è stato in qualche maniera lo stiamo affrontando in questo modo, cioè adottando il concetto di knowledge hub, cioè questo grande concentratore di conoscenza che pesca dai siti autorevoli e dalla informazione autorevole che mettono a disposizione le università e i centri di ricerca che fanno questo tipo di attività di ricerca, e pesca in maniera, come si usa dire, bottom up dalla rete, perché nella rete c'è una quantità sconfinata di esperienze e di documentazione già esistente. Però quando lo fa, quando diciamo il professionista di quel settore fa l'interrogazione, gli dice guarda, questi sono siti con il diciamo bollino, guarda che io ti sto aiutando attraverso una ricerca più o meno intelligente, per quanto può essere una ricerca diciamo digitale, no? In qualche maniera, ti sto aiutando a cercare di portare fuori dalla rete le informazioni, però occhio che queste qui sono informazioni non assolutamente autorevoli. Sul fatto del andare in giro a bollare, io ho un po' più, ho un po' di, come posso dire, di perplessità. Vedrai più delle fonti autorevoli che erogano istituzionalmente documentazione autorevole a livello normativo, ma a livello anche scientifico evidentemente, e vedrei di più, ecco, questa indicazione a dire andate in giro, ma guardate che c'è bisogno di molta cautela, perché oggi io posso mettere il bollo su 3 o 4, domani ne escono altri 4 o 5, cioè dovrei mettere in moto un meccanismo per cui, no, come una pedina impazzita, andare a mettere bolli a destra e a sinistra. Io lavorerei più invece, e chiudo, sul creare consapevolezza, di utilizzare questi strumenti in modo efficace, in modo consapevole. Quindi nel modo suggerire le modalità con cui si può andare alla ricerca dentro il web di informazione, altre comunità professionali, ma con quella cautela che è sempre dovuta quando si va, diciamo, a entrare in questa grossa dimensione. Io la vedrei, ecco, in linea di massima la vedrei sotto quest'ottica. E anche perché la rete è assolutamente incontrollabile. Però ripeto, quando dico apprendere in rete non vuol dire apprendere attraverso tutto quello che è nella rete, eh? Io lo vedo come veicolo, ma come veicolo principalmente, oltre che di, come posso dire, di erogazione di materiali di apprendimento, come veicolo di costruzione di rapporti sociali. Prima Alessandrini faceva un esempio molto semplice, no? Diceva, ma se io organizzassi una cosa mista, in cui ad esempio la rete la uso per cominciare a scaldare il motore degli infermieri che devono imparare a fare una determinata cosa, in maniera tale che questi arrivino poi sul posto di lavoro con l'esperto per fargli subito le domande, non stare lì a sentire cosa dice. Ma guardate che questa è una prassi di lavoro organizzativa normale, cioè quando un qualsiasi gruppo di lavoro ha assorbito l'uso di tecnologia, la prima cosa che fa circolare idee, informazioni, documenti, per vedere già più o meno come ci si rapporta relativamente a un certo problema, e poi quando ci si vede con l'esperto gli si va subito a fare delle domande, ma non è soltanto una questione di formazione, sono prassi di lavoro. Quindi secondo me queste commistioni di prassi di lavoro, giustamente sono d'accordo sul fatto che deve essere l'organizzazione a favorirle e a creare le condizioni, e poi possono tramutarsi, se ben guidate, in prassi di, come posso dire, apprendimento autoregolato, o a livello individuale o cercando sinergie con altri colleghi per risolvere problemi, porre problemi, risolverli via di seguito.
Grazie.